Presidente, consigliere e consiglieri, seguirò l'ordine delle domande poste dall'interrogazione. Partiamo dal rilascio dell'accreditamento. Per quanto concerne il rilascio dell'accreditamento, il requisito che tratta del personale nella delibera della Giunta regionale 514 del 2009, che attua la legge regionale 4 del 2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari, è il punto 6, formazione e sviluppo delle risorse umane. In questo punto vengono verificati alcuni requisiti, cioè viene richiesta la verifica di alcuni requisiti, quali la selezione del personale, l'inserimento, l'affiancamento, la formazione, la supervisione e le azioni di fidelizzazione. In particolare in quest'area viene citato come obbligo della committenza, che sono ovviamente la committenza del Comune e l'azienda ASL, la verifica puntuale della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa e di tutti gli adempimenti che il datore di lavoro deve assolvere in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente. Nel contratto di servizio, inoltre, all'articolo 9, la liquidazione delle fatture viene subordinata alla regolarità del DURC, che viene controllato con regolarità da questa amministrazione. In caso di inadempienza contributiva, la liquidazione di ogni cifra dovuta viene sospesa. Tutti i controlli in merito sono risultati a Villa Margherita regolari. Venendo al punto del contratto, c'è un problema di fondo, perché la mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione fa sì che i contratti collettivi nazionali di lavoro siano patti privati di diritto comune, a cui sono comunque affidate importantissime funzioni sociali quando sono rappresentativi: una retribuzione proporzionata, una base contributiva, l'accesso ad agevolazioni fiscali, l'individuazione delle offerte anomale in caso di appalti pubblici. Non spetta all'amministrazione comunale stabilire se un contratto sia pirato oppure no, trattandosi di relazioni sindacali nelle quali il comune, per legge, non ha alcun titolo ad intervenire. Questo deve essere ben chiaro, sia giuridicamente sia politicamente. Posso capire la necessità politica e giornalistica del termine usato dall'interrogazione, ma se si vuole davvero analizzare la questione serve una chiarezza formale. Una fattispecie è quando il Comune fa una procedura pubblica per appalto di servizi, nella quale può, e lo abbiamo già fatto in questa consigliatura, scegliere fra diverse offerte scartando quelle così basse che fanno pensare che il risparmio sia fatto sulla pelle dei lavoratori. Prova ne sia che qualche giorno fa il TAR, in merito all'assegnazione dell'appalto per la gestione delle biblioteche comunali, ha dato ragione al Comune per aver scelto l'impresa seconda arrivata, poiché il costo dell'offerta della prima impresa della graduatoria è stata ritenuta anomala rispetto alle richieste del disciplinare, determinando, dice il TAR, un notevole pregiudizio ai diritti dei lavoratori e fondata su previsioni di costi eccessivamente ridotte e tali da non garantire l'interesse pubblico. In questo caso, quindi, il Comune può e deve intervenire e scegliere. Sulla questione dei contratti privati, il termine, tra l'altro, non l'abbiamo mica inventato a Modena, è usato dal Presidente del CLEL, secondo il quale degli oltre 800 contratti collettivi nazionali registrati, solo 300 sarebbero rappresentativi. Al momento, quindi, non essendo stato attuato l'articolo 39 della Costituzione, non esiste un criterio legale per individuare i contratti pirata. Siamo però fiduciosi che sulla base dell'accordo recente fra il CNEL, l'INPS, i sindacati, le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, entro il 2020, o così ci dicono, tali criteri dovrebbero essere individuati e resi trasparenti, in modo da fornire una base legale all'esercizio della legittima libertà sindacale e associativa. La vertenza sindacale in atto riguarda inoltre la estendibilità di un contratto rinnovato anche ai lavoratori aderenti alle organizzazioni sindacali non firmatarie. Sappiamo che il rinnovo non è stato firmato dai sindacati confederali, i quali chiedono pertanto che per i loro aderenti non sia applicabile. Il contratto collettivo nazionale ANASTE è comunque un contratto regolarmente depositato al CNEL e per ora considerato dalla Regione Emilia-Romagna contratto di riferimento come base per il rimborso dei gestori. Dico per ora perché nella recente delibera del settembre la Regione dice che si dovrà prendere a riferimento un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello ANASTE, che lo è attualmente, per, leggo testualmente, il numero del tutto minoritario dei servizi sociosanitari accreditati in cui questo contratto viene applicato. E dice anche sempre la delibera regionale del settembre, è in corso sul contratto ANASTE una verifica d'impatto sui costi gestionali complessivi. Poi su questa delibera tornerò perché ci sono anche delle altre ripercussioni. In merito al giudizio che viene richiesto all'amministrazione sui contratti e sulla compatibilità delle mansioni, è evidente a tutti che come esistono sulla questione un piano generale e un piano specifico di riflessione. Sul piano generale l'amministrazione comunale condanna di ogni forma di dumping contrattuale e sociale, sia per evitare che la libera concorrenza fra sindacati peggiori le condizioni di lavoro, sia per evitare di alterare la parità di condizioni fra imprenditori e la conseguente penalizzazione degli imprenditori responsabili. Non solo, ma l'amministrazione appoggia le iniziative di contrasto, quali la convenzione CNEL, INPS, sindacati confederali, Confindustria e altre a cui facevo riferimento prima, la funzione di vigilanza del Ministero del Lavoro tramite i suoi organi ispettivi, l'attività qui a Modena della Fondazione Marco Biagi per lo studio di equilibrate relazioni sindacali e del dialogo sociale come metodo cruciale per affrontare l'evoluzione delle relazioni di lavoro e le controversie. Sul piano specifico dell'avvertenza, come detto, l'amministrazione comunale non ha titolo giuridico per intervenire direttamente nelle relazioni sindacali, poiché l'attività sindacale è libera e quindi concorrenziale. Datori di lavoro e lavoratori sono liberi di scegliere le rappresentanze che credono, e questo è un altro dettato costituzionale da rispettare. La recente giurisprudenza, in caso di mancata sottoscrizione del contratto collettivo nazionale rinnovato da parte dei precedenti firmatari, come abbiamo visto anche con il lacerante caso della Fiat, pare indicare comunque che gli effetti del contratto rinnovato si applichino solo nei confronti delle parti firmatarie. I sindacati, se credono, potranno utilizzare gli strumenti di appello e di arbitrato o fare ricorso all'uso della forza sindacale. Trattandosi però di attività di servizio pubblico in concessione, è cruciale che non vengano compromessi i termini del contratto di servizio, la qualità delle prestazioni per gli ospiti, la dignità di chi lavora. In secondo luogo, si deve accertare l'effettivo impatto del rinnovo contrattuale ANASTE in termini di costo del lavoro e di diritti normativi. Da questo punto di vista i sindacati non firmatari denunciano un peggioramento salariale e normativo, mentre quelli firmatari si avvalgono di una perizia dell'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro che afferma l'opposto. Sappiamo che la Regione Emilia-Romagna a settembre 2019, nella stessa delibera di cui parlavo prima, ha previsoriamente adeguato le tabelle di rimborso del Fondo Sanitario per i contratti rinnovati, prevedendo un rimborso lievemente più basso per il contratto ANASTE rispetto agli altri del settore, il che per inciso farebbe supporre che il contratto collettivo ANASTE sia meno costoso degli altri. Ma la Regione ha accompagnato questo aggiornamento provvisorio con due importanti decisioni. Ha previsto entro il primo semestre 2020 un approfondimento comparativo dei diversi contratti collettivi nazionali di settore, comprendendone sia non solo la parte tarifaria ma anche la parte normativa, e ha previsto anche l'allargamento del perimetro contrattuale di riferimento, come dicevo prima, al fine di identificare un unico contratto rappresentativo delle varie attività del settore. Il Comune rimane in vigile attesa di questi approfondimenti, al fine di ottenere informazioni definitive sull'impatto effettivo dei diversi contratti collettivi sul costo del lavoro. In merito alla penultima domanda, pur comprendendo il tono da campagna elettorale, che è assolutamente legittimo, per carità, è giusto però puntualizzare. L'amministrazione comunale ha sempre cura dei lavoratori quando ne è responsabile, sia per responsabilità diretta, sia indirettamente quando agisce come committente. Ce lo impone giustamente la legge, oltre che la nostra convinzione, la nostra sensibilità. L'amministrazione comunale però non è un sindacato, e i lavoratori sono rappresentati e curati dalle loro organizzazioni. Apprezza però questa nuova sensibilità del Movimento 5 Stelle verso i sindacati confederali, in un passato lontano e anche recente piuttosto bistrattati. Poi ovviamente c'è un aspetto politico su cui voglio essere molto chiara. L'amministrazione comunale, nonostante più volte alcuni ci abbiano tacciato, porti pazienza Presidente, è complessa e anche c'è anche una forma di rispetto per i lavoratori che sono qui presenti. Quindi è necessario che io sia la più dettagliata possibile. L'amministrazione comunale, nonostante più volte alcuni ci abbiano tacciato di colpevole silenzio o di compiacenza, non è rimasta indifferente alle istanze tutte delle parti coinvolte nell'avvertenza, sia nel merito che nel metodo. Ha ritenuto quindi, nel ripieno rispetto delle libertà sindacali, ma in coerenza con i principi generali suddetti, di operare in modo da tenere aperto il dialogo tra le parti, invitando alla ragionevolezza e al bene degli ospiti assistiti in struttura. Questa azione di moral suasion che abbiamo fatto concretamente, non sui social, non sulla stampa, perché abbiamo sempre ritenuto e riteniamo che il luogo opportuno per discutere di queste questioni sia il Consiglio Comunale, quest'opera di moral suasion ha portato alla ripresa del dialogo, che tuttavia pare procedere in modo difficoltoso. Il 12 dicembre, insieme alla dirigenza di servizio, ho ricevuto i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori. Il 30 dicembre, pomeriggio, ho invitato ad un colloquio il proprietario di Villa Margherita. Durante il colloquio, che si è tenuto alla presenza della dirigente e anche della referente per le strutture protette del comune, il proprietario ha affermato di essere disponibile a modificare alcune parti del contratto. Il colloquio del 30 dicembre si è concluso con l'accordo che l'applicazione del nuovo contratto sarebbe stata sospesa per consentire la ripresa della trattativa. L'8 gennaio il proprietario ha mandato una prima lettera in cui dichiarava la propria disponibilità a riprendere a trattare. Poiché nulla diceva della concordata sospensione dell'applicazione del contratto, a una nostra nuova sollecitazione, domenica 12 gennaio ci è arrivata una seconda comunicazione in cui il proprietario comunicava la sospensione del nuovo contratto fino alla conclusione della trattativa e informava l'amministrazione che il primo incontro con i sindacati si sarebbe tenuto il 15 gennaio, cioè ieri. Nulla sappiamo ufficialmente dell'esito di quell'incontro, ma siamo fiduciosi che la ripresa delle trattative fra aziende e lavoratori possa portare a una soluzione proficua e condivisa. Specifico inoltre che a tutela degli ospiti inseriti, in seguito allo stato di agitazione proclamato nelle giornate del 14, 17 e 21 dicembre, il Comune, congiuntamente all'azienda ASL, ha svolto in loco le opportune verifiche per rilevare se erano stati correttamente applicati i protocolli d'intesa sottoscritti coi sindacati sui servizi minimi essenziali in caso di sciopero. È stata svolta anche un'ulteriore verifica nella serata del 20 dicembre alle ore 22:30 e si è appurato che erano regolarmente presenti gli operatori del turno notturno che si apprestavano ad effettuare gli interventi come da programmazione assunta agli atti. Da tutte le verifiche è risultato che i servizi resi agli ospiti sono stati svolti con regolarità. Questo a lode e apprezzamento di chi lavora nella struttura e anche della struttura stessa. La direzione aveva provveduto a informare gli ospiti familiari dello stato di agitazione e a concordare, ove possibile, con le famiglie e gli ospiti le modalità di esecuzione degli interventi. L'amministrazione naturalmente continuerà a vigilare sulla situazione fino a quando i rapporti sindacali non rientreranno nella normalità, sempre a tutela da una parte del benessere degli ospiti e dall'altra della dignità dei lavoratori. Resta, sopra tutto questo, comunque il problema della mancanza di una legge sulla rappresentanza sindacale, e che speriamo che con questo ultimo accordo che ci è stato presentato da poco si possa superare la situazione attuale. L'affastellarsi di molti contratti collettivi per la medesima categoria e la stipula di contratti che il CNEL definisce concorrenti. Seguiremo con attenzione l'attuazione della citata convenzione di cui dicevo prima, ma seguiremo ovviamente con ancora più attenzione l'esito della procedura che la Regione ha annunciato entro il primo semestre del 2020, perché e in base a tali ulteriori informazioni si tornerà a discutere eventualmente in Consiglio ed eventualmente la Giunta prenderà le necessarie determinazioni. L'ultimissima cosa sull'accreditamento. L'accreditamento è valutato ed eventualmente approvato o non approvato da un team che si chiama OTAP, Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, che è formato da personale pubblico degli enti pubblici e di enti privati. Il report che ci ha consentito di valutare positivamente la struttura e quindi rinnovare l'accreditamento è del 20 settembre 2019, è stato sottoscritto da 3 funzionari che vengono da, non dal comune di Modena, ma da altri comuni, dalla Terra di Castelli, dalle comuni del Sorbara e dall'Unione delle Comuni dell'Area Nord, che ci dice che i requisiti di ogni area afferente all'accreditamento risultano soddisfatti a Villa Margherita. Tutti, politica, pianificazione strategica, pianificazione operativa, comunicazione, trasparenza, partecipazione, struttura, attrezzature, formazione, sviluppo delle risorse umane, sistema informativo, processi e procedure generali, verifica dei risultati e miglioramento. L'OTAP ha anche rilevato come punto di forza la presenza di un sistema di valutazione delle performance individuale e organizzativa rivolta a tutto il personale e una buona attenzione ai contenuti della formazione anche come elemento di fidelizzazione dello stesso. Sulla base di questa valutazione è stato quindi rilasciato l'accreditamento per ulteriori 5 anni, quindi 2024, e con l'autorizzazione complessiva al funzionamento di 60 posti, di cui 33 accreditati per il quinquennio, già accreditati per il quinquennio 15-19, che saranno accreditati anche per il quinquennio successivo. È stato però sospeso il contratto di servizio, o meglio, è stato prorogato temporaneamente fino al 31 marzo il contratto di servizio per le ragioni che vi dicevo prima rispetto all'espletamento da parte della Regione delle procedure di cui abbiamo detto. Grazie.